Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, i temi di questa giornata economico-finanziaria. E fermo restando che oggi avremo la poco invidiabile classifica e torneremo sull'automotive, oggi c'è la notizia anche dei licenziamenti, ahimè, a Pomigliano, ma affrontandolo dal punto di vista, come anticipavo ieri, di chi lavora fortemente con l'automotive perché produce pneumatici, non è coinvolto in maniera diretta dalla trasformazione tecnologica, o almeno non in maniera così problematica come è tutta la parte della motorizzazione dell'auto verso l'auto elettrica, e mi riferisco al gruppo Pirelli, al vicepresidente Marco Tronchetti Provera, per capire dove si è sbagliato, perché qualcosa abbiamo sbagliato come europei, vista la crisi di tutto il settore auto, Volkswagen, Audi e Stellantis, e che cosa anche si potrebbe fare. Ma prima di arrivare a questo, la classifica, le altre notizie in breve, come sempre il numero per SMS e WhatsApp è 349-238-6666, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, YouTube, il canale 246 del digitale terrestre. Andiamo con le notizie in breve, partiamo come sempre dai mercati finanziari. Allora, mercati, dunque, partiamo da Wall Street, che era partita un po' in rialzo dopo il rapporto sull'occupazione di novembre, ma soprattutto c'è una scommessa ormai ampia da parte di tutti gli analisti che la Federal Reserve tra due settimane, meno due settimane, tagli i tassi di interesse americani di altri 25 punti base. C'è sì, un dato che riguarda appunto l'occupazione, ma i posti di lavoro creati negli ultimi due mesi in media sono 132.000 posti di lavoro, e quindi c'è un rallentamento al di là degli ultimi dati rispetto al passato. Quindi l'economia americana sta creando ancora abbastanza posti di lavoro da tenere la disoccupazione bassa, ma non è una crescita forte come anni fa. Questo lo vediamo anche in Europa e anche in Italia sui posti di lavoro. Come erano i dati, visto che li citavo, 227.000 posti di lavoro creati il mese scorso, ma attenzione, la media è un po' diversa perché le assunzioni erano state fermate due mesi fa dal passaggio dei due uragani, ecco perché si dice in realtà i posti vanno spalmati su due mesi, leggermente più alte delle attese, disoccupazione che cresce leggermente dal 4,1 al 4,2%. Per quello che riguarda le borse europee, va detto che Parigi sale, e sale anche bene, dell'1,33% dopo le aperture del Partito Socialista francese, pronto, che si è detto pronto a discutere con la coalizione macroniana e la destra su reciproche concessioni per formare un nuovo governo. L'attenzione è sulle obbligazioni francesi, sul debito francese, anche se la febbre sta un po' calando. Il rendimento si è portato al 2,87% dei BTP francesi a 10 anni, lo spread è calato a 74 punti da 78 punti. In Italia, per inciso, è verso i 100 punti, che è un buon dato di spread, e fa bene, giusto, il ministro Giorgetti ad accogliere il dato dello spread con soddisfazione. Per quello che riguarda poi Milano, segnalo Moncler molto forte, più 5,54%, cioè sta puntando ai 50 euro per azione, ha puntato a 50,42 euro. Va bene tutta la moda oggi, perché c'è anche un report di Goldman Sachs che dice, beh, potrebbero esserci maggiori resistenze dopo la recente correzione. Per esempio, Goldman Sachs ha spostato da neutro alla buy la raccomandazione su Prada e Moncler assieme a Louis Vuitton o Hennessy, perché dice potrebbero aumentare le quote di mercato. L'effetto è chiaro: Moncler guadagna il 5,38%, va bene anche Kering balza del 5%, Dior del 3,4%, Parigi, Boss e Burberry del 3,2%, Hermès del 2,5% e Louis Vuitton Hennessy guadagna il 3%, cioè tutto il lusso va bene. Da noi questo significa Moncler più 5,38%. In qualche modo anche Campari, anche se qui è più importante l'indicazione del nuovo CEO che è stato comunicato. E poi invece Brunello Cucinelli ne risente positivamente più 1,50%. Sta continuando a cercare di risalire la china Stellantis, si recupera del 2,82%, chiaramente ancora parziale anche perché ha toccato dei minimi dopo l'addio di Tavares nei giorni scorsi. Fidecobank più 2,40%, ma devo dire il mondo bancario, se ci spostiamo sul mondo bancario, oggi è meno soggetto al risico, all'ipotesi di risico. Sono tutti in calo i titoli di Unicredit meno 0,90%, Bipper meno 2,94%, Monte dei Paschi meno 0,50%, il Banco BPM è fermo, è invariato. Poi tra chi cala segnalo anche Tenaris meno 3, Saipem meno 2,20%, Di Assori meno 1,20%, era meno 1%, e Leonardo meno 0,75%. E andiamo allora agli altri mercati, come li chiamiamo sempre, quindi petrolio e gas. Lo spread italiano è buono anche perché la Germania è in crisi. Sì, ma diciamo non è che sia aumentato tantissimo il rendimento del Bund tedesco. È una tranquillità sui mercati, ma anche abbastanza comprensibile se uno va a vedere le crisi politiche in Germania e in Francia e le due finanziarie, come abbiamo detto ieri, che insomma le due, i programmi che vanno presentati a Bruxelles. Si va verso forse un esercizio provvisorio in Francia, come lo chiameremo noi, e sicuramente in Germania, visto che si vota il 22. Quindi non mi sorprende onestamente che lo spread italiano sia 100, è ancora più alto di quello spagnolo, ma insomma, bene. Dicevo dagli altri mercati, e già si capiva dall'andamento della borsa, oggi debole il petrolio, WTI a $67, un euro meno 1,43%, il Brent a $71, meno 1,40%. In calo i prezzi sulla rete, benzina 1,764 euro, gasolio 1,664 euro, il gas è a €46 al megawattora, un anno fa era 45 ad Amsterdam, l'elettricità 142, un anno fa era 131. Abbiamo detto dei posti di lavoro creati negli Stati Uniti più alti, ma gli economisti, ripeto, spalmano su due mesi, non su un mese solo, perché un mese con gli uragani praticamente è stato perso, e il tasso di disoccupazione sale al 4,2%, ma assolutamente in linea con le attese. Per quello che riguarda i dati europei, Eurostat conferma nel terzo trimestre il PIL dell'area euro più 0,4%, la crescita dell'occupazione stabile più 0,2% nell'area euro. C'è tutto il tema del Mercosur, allora perché Ursula von der Leyen ha annunciato giornata storica per il raggiungimento dell'accordo tra Unione Europea e il Mercosur, e quindi paese dell'America Latina. È una vittoria per l'Unione Europea, è un mercato da 700 milioni di persone, e riflette il nostro impegno contro la deforestazione e per l'attuazione degli accordi di Parigi, e ha parlato di win-win von der Leyen, cioè in cui tutti e due, Europa e America del Sud, vincono. E poi dicono fonti europee, guardate che l'accordo fatto con Paraguay, Uruguay, Argentina e Brasile non può essere cambiato, i negoziati vanno avanti da 25 anni, sarebbe il terzo accordo dopo quello di questo tipo con la clausola verde dopo la Nuova Zelanda e l'accordo Unione Europea-Regno unito, e von der Leyen ha ricordato che c'è un vincolo per rispettare l'accordo di Parigi sul cambiamento climatico e contro la deforestazione. Però non la pensa così né la Francia né l'Italia. Già ricordiamo che al G20 di Rio ci fu un commento molto positivo della posizione italiana da parte del presidente francese Macron, che è una cosa abbastanza rara. I francesi sono assolutamente contrari, temono l'invasione di carne e prodotti agricoli dell'America del Sud, che non rispettano le stesse, diciamo, vincoli di quelli europei. Anche Roma la pensa così. Allora, Parigi ha detto: l'annuncio dell'accordo della Commissione Europea impegna solo la Commissione Europea. La ministra francese dimissionaria, ed è quella al commercio con l'estero, Sophie Primas, ha ribadito: questo impegna solo la Commissione, non gli Stati membri. La Commissione prende le sue responsabilità di negoziatrice, ma questo impegna solo lei. E anche fonti di Palazzo Chigi dicono: la firma, il governo italiano potrà firmare solo se vi saranno maggiori tutele per gli agricoltori. In questo momento ritiene che non vi siano le condizioni per sottoscrivere il testo e che la firma dell'accordo possa avvenire solo a condizioni di adeguate tutele, perché poi devono firmare i singoli paesi. Quindi mi sembra che la Commissione festeggi, ma poi la traduzione concreta manchi. E a proposito di leggi finanziarie e piano strutturale di bilancio da inviare a Bruxelles, che Francia e Germania non hanno ancora inviato, noi andremo appunto in quella che è una gestione provvisoria di bilancio, ma il presidente Macron ha annunciato ieri sera ai francesi che una legge speciale sarà presentata entro metà dicembre, una legge temporanea che consentirà la continuità dei servizi pubblici e della vita del paese. Tale legge applicherà per il 2025 le scelte del 2024, quindi è un esercizio provvisorio, da come lo capisco io. Però insomma c'è la necessità di una legge apposita per almeno dare la continuità dei servizi pubblici sulla base della manovra finanziaria fatta dalla Francia nel 2023 a valere sul 2024. Veniamo all'Italia. Allora, il dato dell'Istat sulle vendite al dettaglio a ottobre. Allora, c'è questa volta una variazione mese su mese, cioè ottobre su settembre, negativa sia in valore, meno 0,5, che in volume, meno 0,8. Noi abbiamo visto per mesi, anni a questo punto, che a causa dell'inflazione avevamo vendite in calo nel volume, cioè si comprava meno, ma in aumento nel valore, compravi meno e pagavi di più, e questa si chiama inflazione. Adesso inizia a esserci un calo anche nel volume, non solo nel valore, anche nel valore, non solo nel volume, e questo per effetto del rallentamento dell'inflazione, ma non solo. Beni alimentari, meno 0,7 in valore, meno 1,4 in volume, resta una bella differenza. Hai ridotto del doppio il volume rispetto al valore, vuol dire che hai tagliato quanto hai acquistato, ma hai pagato la metà di quanto hai tagliato, nel senso che non sei riuscito a risparmiare tutto. Meno 1,4, meno 0,7 te la dicono lunga. Per quello che riguarda la base annua, invece, i beni alimentari sono in crescita del 2,9% in valore, dello 0,4% in volume. Anche qui cosa vuol dire? Che hai comprato lo 0,4% in più, ma l'hai pagato il 2,9% in più. Insomma, siamo a 8 volte. E anche diverso invece i beni non alimentari, che hanno fatto più 2,2 in valore e in volume. Cioè, segnala questo dato, al di là delle varie percentuali, che c'è ancora, intanto, come spesso ricordiamo, un'inflazione più alta sui beni alimentari rispetto alla media dell'inflazione, e che proprio in quel settore questa inflazione più alta ha portato a un'ulteriore riduzione degli acquisti in volume, ma ancora un aumento della spesa anno su anno in valore. Quindi, nonostante tu abbia tagliato, continui a spendere un po' di più. Comunque, per quello che riguarda non il genere alimentare, invece c'è un forte aumento di profumeria e cura della persona, più 6,5%, elettrodomestici, radio, TV, registratori più 6, invece la moda, calzature, articoli in cuoio e da viaggio meno 2%. Tant'è che la Confesercenti dice dalle vendite al dettaglio c'è un'ombra sul rallentamento dell'economia, perché c'è anche un calo dei volumi, non è solo un calo un aumento del valore. E ancora Confcommercio dice, perché c'era stato un rimbalzo a settembre anche sul volume, dice Confcommercio, i consumi sono ancora fragili, ma è positivo l'andamento che vediamo nel Natale. Questo fa il paio in qualche modo anche con il rapporto Censis, ce ne occuperemo lunedì con il direttore del Censis. Il titolo del Censis è sempre molto immaginifico, oggi viene definita l'Italia nel rapporto annuale un paese che non cresce ma galleggia. Gli italiani sono affetti da sindrome da galleggiamento, con il ceto medio sfibrato, mentre i redditi reali complessivamente sono calati del 7% in 20 anni. Il rapporto Censis si chiama sindrome italiana. La trappola della sindrome italiana è anche questa: la ricchezza pro capite è diminuita del 5,5% negli ultimi 10 anni e i redditi reali del 7%. E dice Censis una cosa molto interessante: la crisi del ceto medio si accompagna anche con la messa in discussione dei grandi valori unificanti, tra cui il voto, o meglio, e anche un conveniente europeismo e atlantismo. Il ritirarsi dalla vita pubblica e il tasso di astensione al voto, mai raggiunto, un livello mai raggiunto prima nella storia repubblicana, evidenzia che questa crisi del ceto medio va a colpire anche la voglia di partecipare, diciamo così, alla vita pubblica. L'84,5% degli italiani è convinto che ormai i politici pensino solo a se stessi, e il 68% ritiene che le democrazie liberali occidentali non funzionino più. L'Unione Europea è vista dalla maggioranza come un guscio vuoto, inutile e dannoso. E poi il 57,5% degli italiani si sente minacciato da chi vuole radicare nel nostro paese regole e abitudini contrastanti con lo stile di vita italiano, come ad esempio la separazione di uomini e donne negli spazi pubblici o il velo integrale islamico. Devo dire che qui però, insomma, il tema c'è tutto. La vecchia regola è che quando vai a vivere e vuoi vivere e lavorare in un paese, ti adatti tu alle regole del paese, così come se io dovessi andare a lavorare in un paese islamico sarei il primo ad adattarmi alle regole di un paese islamico, e se tu vieni a lavorare in una società, in uno stato laico come quello italiano, a confessionale, segui le regole che riguardano anche, in alcuni casi furono introdotte addirittura dalle leggi Cossiga sull'antiterrorismo, alcune regole sul volto coperto o non coperto, cioè non è che hanno a che fare con la religione, hanno a che fare con temi di sicurezza, per esempio, che uno Stato si dà. E qualcuno ricorda cos'erano i passamontagna negli anni 70, non erano per proteggersi dal freddo, ecco, necessariamente. Quindi quelle regole sono state date, ma per me c'è poco da discutere, non ho nessun tipo, ho massima, diciamo, atteggiamento di inclusione per chi viene. Io penso che i flussi migratori regolari dovrebbero essere aumentati, il decreto flussi è insufficiente, la Bossi-Fini è insufficiente, lo Ius Scholae andrebbe applicato. Detto questo, andrebbe fatto più che applicato, che non c'è ancora. Detto questo, non ho nessun tipo di particolare così comprensione per regole culturali che vanno a violare le leggi dello Stato italiano. Sei in Italia e ti adegui alle leggi italiane, così come farei io se fossi in Marocco, in Pakistan, dove volete voi. Allora vado adesso su Meteo Pubblicità, poi un rapido aggiornamento su Stellantis e poi andiamo con la poco immediabile classifica. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
17:35 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Avevo promesso ancora qualche aggiornamento su Stellantis, ma poi ne parleremo appunto con Marco Tronchetti Provera dello scenario dell'auto, per carità. Allora, oggi purtroppo sono stati annunciati i licenziamenti questa mattina. 97 licenziamenti per Trasnova. La FIOM chiede che il governo intervenga. La Trasnova ha comunicato il licenziamento collettivo di 97 lavoratori impiegati negli stabilimenti Stellantis di Pomigliano d'Arco, Mirafiori, Piedimonte, San Germano e Melfi, ritenuti degli esuberi a causa della volontà di Stellantis di cessare tutti i contratti in essere. Dei 97 esuberi, 54 sono impegnati nel solo stabilimento di Pomigliano d'Arco.
Chiediamo che sia bloccata immediatamente questa procedura. Questi lavoratori, queste lavoratrici sono quelli che tengono in piedi il nostro paese. Non si possono lasciare 400 famiglie per strada, peraltro appena prima di Natale, bisogna dare una prospettiva.
Allora, così Eli Schlein, avete appena sentito la segretaria del PD Eli Schlein a Pomigliano d'Arco. Elkan deve dare risposte in Parlamento, e poi sempre la segretaria del PD Eli Schlein ha detto si blocchi la procedura dei licenziamenti a Transnova.
Anche a Stellantis chiediamo di assumersi le sue responsabilità davanti al Paese. Abbiamo chiesto con le altre opposizioni che Elkan venisse a riferire in Parlamento e a dare le risposte che servono sul piano industriale che garantisca l'indotto, che garantisca l'occupazione. Abbiamo chiesto di riportare delle produzioni in Italia e diciamoci la verità, bisogna riportare in Italia le produzioni di auto per il mercato di massa nell'elettrico, perché non possiamo lasciare campo libero soltanto ad altri produttori, ad altri paesi.
Questo insomma è condivisibile, il punto è capire come arrivarci. Detto questo, è intervenuto su questo anche ieri il vice premier Tajani, ha detto ci sarà un tavolo organizzato dal ministro Urso e Stellantis non chiude impianti, continua a investire. Sì, intanto vorrei capire chi sarà il capo di Stellantis, cosa vuole fare, ma non è che sono sfinito dalla vicenda Stellantis, e quindi essendo sfinito dalla vicenda Stellantis vado alla poco invidiabile classifica 349-238-6666 per sms e whatsapp.
La classifica della settimana.
Allora, partiamo come sempre bassi bassi e quando riusciamo con una buona notizia. La buona notizia in realtà è di due giorni fa, però mi è stata comunicata, abbiamo trovato oggi, il Ministero per l'Università e Ricerca, il tema è l'alloggio abitativo, la disponibilità abitativa per gli studenti dell'università, e sapete che ci sono soldi importanti del PNRR dentro. Perché è una buona notizia? Perché ci sono nuove risorse per 187 milioni per realizzare altre residenze per gli studenti universitari, che vanno ad aggiungersi ai 500 milioni già assegnati, grazie ai quali è stato reso possibile realizzare alloggi e posti letto, ma anche c'è tutto il tema della manutenzione, perché non basta costruire gli alloggi, poi qualcuno deve fare anche manutenzione, il recupero e la ristrutturazione edilizia e urbanistica. Lo stanziamento complessivo quindi va a 687 milioni, i posti letto totali finanziati sono 9.000, di cui 6.670 nuovi. Ora, questa è una buona notizia, ma si lega al quinto posto a un'altra notizia. Io, guardate, so già che alcuni inizieranno a scrivere, non ho nessuna intenzione di far polemiche sulla non gestione, in qualche modo il governo adesso con la nuova legge e con la nuova regola sul CIN, mi riferisco agli Airbnb e gli affitti a breve per turisti, al di là dei due o tre casi di cronaca incredibili, assolutamente da contestare, di gente che affitta per tre giorni e poi non si muove più, occupa la casa, ma insomma questi vorrei pensare che siano degli estremi. C'è stata molta polemica per il fatto che il governo abbia deciso, meglio, per motivi di sicurezza pubblica, anche in vista del giubileo, si è deciso che i locker non potranno più essere utilizzati e dovrà essere fatto il check-in di persona dal locatario, avete letto sui giornali. Però il tema lo dico perché da un lato noi stiamo cercando di creare l'edilizia universitaria con soldi pubblici, dall'altro io ho sempre detto va benissimo, non mi iniziate a scrivere la proprietà privata, lei con la proprietà privata non fa quello che vuole, fa quello che prevede la legge, pur restando la casa di proprietà privata, non può tirare giù muri, ampliare a piacimento, quella non è proprietà privata, quella è la giungla. Però io vorrei restare sui dati, perché se vogliamo far finta che non vi sia un problema di edilizie e di alloggi, facciamo anche finta, faccio notare che gli studenti poi si mettono con le tende, il governo spende i soldi del PNRR per gli studentati, che la stessa Confindustria ha lanciato un piano per la casa, perché iniziano a essere, perché dice cosa c'entra la casa per gli imprenditori, beh, se non riesce a trovare operai, dipendenti, perché non vengono a lavorare per il costo dell'affitto, della vita, devi prendere atto, e alcune imprese si sono già mosse privatamente con iniziative locali. Poi il presidente di Confindustria Rossini ne ha fatto uno dei punti forti del il social housing per i lavoratori, o la parte diciamo di alloggio perché, più che social housing per i lavoratori, uno dei punti forti del suo mandato, perché c'è un danno anche economico nel momento in cui tu o devi offrire cifre che magari non puoi offrire o non ti vengono proprio in quelle aree. È colpa del B&B? Guardate, io leggo i dati, poi ognuno fa e trae le conclusioni che vuole. I dati non hanno di solito colore. Allora, 10 anni fa c'erano nelle piattaforme per turisti, 10 anni fa e non 2 secoli fa, 90.000 case nelle piattaforme per turisti. Nel 2021, quindi ancora in Covid, erano salite a 476.000. Adesso sono 640.000, quindi da 90.000 a 640.000. Tutte case sfitte? Non è vero, adesso vi dimostrerò perché. Ma se vogliamo dire che avere perso, ma poi non in tutte le città, non in tutti i posti, sappiamo benissimo che la concentrazione è soprattutto su Roma, Firenze, Milano, Venezia, ci mancherebbe, però insomma esistono i centri storici anche lì, oppure ripeto, decidiamo che i centri storici delle città turistiche italiane non sono più per i residenti, non hanno più bisogno di negozi di prossimità, facciamo neanche una gentrification, una touristification, sono solo per persone che stanno pochi giorni e hanno bisogno al massimo di un mini market, ma non certo di una merceria, di un ferramenta e di quant'altro. Gli basta un mini market e un ristorante. E dici, può essere una scelta. Mi sembra che Barcellona, Parigi vadano in altre direzioni. Comunque, da 90.000 a 640.000. Non, la favola della zia, della nonna morta, a parte che non ho capito quante zie e nonne ci siano in Italia, non regge più, perché nella stragrande maggioranza dei casi non è il singolo che affitta una casa o due appartamenti, no, siamo a oltre 2 appartamenti. Pensate che a Vernazza, nelle Cinque Terre, ormai ci sono 4 Airbnb ogni 10 appartamenti, incluso chi ci abita, quindi sostanzialmente se uno avesse bisogno di affittare una cosa a Vernazza, meglio che si prenda la barca. L'impatto abitativo è ormai innegabile, dice il professor Celata, che insegna geografia economica politica alla Sapienza, e incide su 3 aspetti: la ricerca di una casa per vivere, l'aumento vertiginoso dei prezzi, la metamorfosi delle città. Allora, attenzione, perché se è vero che l'incidenza è anche nelle città d'arte del 5% sul patrimonio immobiliare, ma bisogna anche tenere conto del fatto che solo il 10% del patrimonio immobiliare può essere affittato, quindi è la metà, non è, voglio dire, su 100 case vanno in affitto solo 10. Se di queste 10, 5 sono Airbnb, capisci l'impatto. Una su 2 se n'è andata nelle città come Firenze, Venezia, in primis Roma. A Roma ci sono 3.000 annunci su immobiliare.it di chi vuole affittare una casa, 3.000. Ce ne sono 35.000 su Airbnb. Vogliamo dire che non c'è problema? 10 volte le possibilità di affittare a breve rispetto alla questione. Poi so benissimo che il governo potrebbe intervenire con la legge, fare in modo che l'inquilino poi se ne vada se tu hai bisogno della casa, tutto quello che volete. No, io sto leggendo i numeri. Di questi il 72% sono appartamenti interi. In un anno a Roma l'offerta per i residenti si è ridotta del 40%, i canoni sono saliti del 10%. Tortuga stima che ogni aumento dell'1% di alloggi in una città per Airbnb porti a un 6% di aumento dei prezzi degli affitti. E lo dico perché il 13 dicembre ci sarà la prima manifestazione italiana per la regolamentazione degli affitti brevi, che vede anche il plauso degli albergatori, ma ripeto, vanno regolamentati, soprattutto messa maggior differenza tra chi ha una casa, due case da affittare, decidiamo due appartamenti. Ci sono host che ne gestiscono a Firenze 90, 50, 70, ma quello non è più l'Airbnb di dare un'integrazione economica, quello è un'attività commerciale. Poi che si debba fare qualcosa anche sul fronte dell'affitto, sono d'accordo, io mi limito a ricordare quello che è stato il numero dove ci sta un residente, ci sono due o tre turisti, vabbè. Lo Stato deve garantire chi il proprietario di chi non va via da casa in affitto, son d'accordo. Guardi che anche per i piccoli comuni, mi scrive qualcuno, sì, per carità, trasferirsi, ma questo è un problema, ripeto, cito i tre fronti, non è solo un problema di affitto. A, non reperisci la casa. B, se la reperisci è aumentato l'affitto. C, stai cambiando proprio la morfologia dei centri storici italiani. Vabbè, vado sul traffico intanto.
Focus Economia.
17:49 minuti. Sì, vedo molti messaggi sugli Airbnb, ma certo che in molti casi c'è una concorrenza sleale. Ricordo che la legge Draghi su Venezia, la legge Venezia, che poi non è stata applicata, prevedeva dopo 120 giorni diventi locazione turistica. 120 non sono pochi, e quindi hai bisogno del bagno per i disabili, tutto un insieme di sicurezze. Sono d'accordo che facciano concorrenza in molti casi, e soprattutto è strettamente legato al fenomeno dell'overtourism, come si chiama in gergo. Cioè, è ovvio che la capienza alberghiera a un certo momento si riempie, tu non potevi più andare, oppure i costi iniziavano a essere stellari. L'Airbnb è una fisarmonica, se c'è tanta domanda lo rimetto sul mercato, se no no, e quindi tu non sai più i flussi. Ma mi sembra una cosa... Comunque vado al quarto e terzo, e poi il secondo e il primo li abbiamo accorpati perché riguardano la stessa vicenda. Allora, questa vado rapido, qui siamo veramente a un eccesso di zelo. C'è una collinetta a Milano in via Montenero dove l'allora sindaco decise di mettere una cancellata di oltre 3 metri, molto puntuta, per impedire l'ingresso serale degli avventori di un noto bar lì vicino, e tra l'altro conosco pure. Perché veniva occupata la collinetta e quant'altro, perfetto, casino, forse spaccio, non lo so. Detto questo, dovremmo ringraziare a questo punto invece gli avventori del bar vicino, perché cosa è successo? È successo a un pensionato, anzi non so se sia pensionato, ha 70 anni, il dottor Marco Moia, per fortuna che è sportivo in forma. Che cosa gli è successo? Lui è uscito alle 17 con il suo cane per portare il cane nel giardino. Io dico solo in questo paese ci può essere o un eccesso di zelo o l'assenza di zelo, come sto per testimoniare. Comunque, lui va col cane nel giardino alle 17, anche perché i cancelli, come indicato su tutti i cartelli del giardino, chiudono alle 19. Peccato che è passato, mentre lui non se n'è accorto che stava lì col cane, è passato un zelante, insomma zelante, per me è un po' mona più che zelante, addetto dell'AMSA, che senza avvisare nessuno ha deciso di chiudere i cancelli alle 17:30. Ora, siccome non è che faccia caldissimo in sto periodo a Milano, il signore di 70 anni, meno male che era in forma e sportivo, è rimasto chiuso dentro il giardino pubblico con il suo cane. E chi gli ha dato una mano? I camerieri e gli avventori del noto bar lì vicino, per cui erano stata messa la cancellata. E meno male che il bar non ha chiuso. Hanno recuperato una scala, hanno alzato il cagnolino, hanno fatto una corda di passanti e camerieri, hanno aiutato l'uomo a superare la cancellata anche con un accenno di vertigine, tanto anche perché aver chiamato l'AMSA e non è servito a nulla, quindi ci hanno pensato i residenti. Quindi occhio, perché nella zelante Milano magari c'è un problema di sicurezza, ma non nei giardini, te li chiudono prima. Io inviterei sempre a controllare, non so cosa si possa fare, metti una zeppa quando vai al giardino, tieni il cane vicino al cancello, Perché se ti ricapita, ma fosse successo a una signora anziana col cane, ma come faceva? Con l'elicottero lo portavano fuori? A nonna volante? Oh, andiamo al terzo, perché ripeto, il secondo purtroppo restiamo, ve lo dico già, nella stessa regione oggi. Ma mentre il secondo e il primo riguarderanno due fenomeni incredibili sulla crisi idrica in Sicilia, io invece qua mi concentro solo su Palermo. Perché ci sono, per i siciliani, i palermitani che vogliono pagare la TARI, la tassa sui rifiuti a Palermo, ci sono 15.000 pratiche arretrate. Ora, la settimana scorsa abbiamo ricordato le varie iniziative, anche nei mesi scorsi, della Regione Sicilia, le promozioni di sagre, fiere, tutto bene. Se magari i soldi venissero messi, in questo caso però è il comune che deve chiedere con la Regione, anche nei dipendenti del comune, non sarebbe male. 15.000 pratiche arretrate. C'è il signor 36enne Sandro Semenza. Ho cambiato casa 2 anni fa e continuo a ricevere le istanze di pagamento per la vecchia abitazione, nonostante abbia comunicato da tempo il cambio di residenza. Poi c'è Rosalia Pirrotta, mostra le carte che attestano il fatto che la sua casa, nella sua casa non abitino più 3 persone ma 2, l'importo deve essere ricalcolato. Salvatore Virzì si è trasferito in Francia ormai 6 mesi fa, ma continua a ricevere l'avviso di pagamento della TARI perché l'istanza non è passata all'anagrafe tributo. Poi c'è un pensionato, Salvatore Giordano, che risiede nell'area di Bellolampo, dalla conta della Repubblica Palermo, ha diritto ad alcune agevolazioni, ma è la, non so, quarta volta che si presenta per ottenerle. Una signora accanto addirittura ha comprato casa nel 2019, ma continuano ad arrivare al suo indirizzo gli avvisi di pagamento della TARI intestati alla vecchia proprietà. 15.000 pratiche inevase. 15.000. E te credo, ci sono solo 3 operatori di call center che ricevono nelle ore più calde 40 telefonate al secondo. Fanno parte di 30 dipendenti comunali, di cui 5 funzionari, che devono gestire 300.000 utenze e ogni anno tra le 15.000 e le 20.000 istanze, che chiaramente si accumulano. In tutto, nel settore tributi, ci sono solo 80 persone, la gran parte dei quali però sono operatori informatici, che possono solo caricare le operazioni sui portali e quindi sfugge anche la toponomastica. C'è un'altra signora che abitava in via Siracusa, adesso si chiama via Sellerio, ma non riesce, e ci sono doppi avvisi di pagamento, lei sta pagando sia per via Siracusa che per via Sellerio, ma è sempre la stessa via, santo Dio. Allora, dice lo stesso funzionario, che si chiama Lamalfa, il dirigente, ci portiamo pratiche non lavorate per almeno 15.000 cittadini. Sono arrivati nuovi funzionari, ma solo 2 li hanno spostati da noi, con un danno, oltre che per i cittadini, per le casse del comune, che vale il 50% del gettito dovuto dalla TARI, cioè 60 milioni risultano la voce morosità su 120 milioni dovuti. Anche perché quelli che vogliono pagare non riescono a fare i cambi, non hai 15.000 cause arretrate. E quindi, tra l'altro, quello che non viene versato nell'anno corrente, la quota si abbassa al circa il 30% grazie a pagamenti con alcune procedure. Comunque siamo a 40 milioni mancanti per 3 centralinisti. Quanti sono? 5 funzionari, 30 dipendenti, 15.000 pratiche arretrate, palermitani che pagano a tali 2 volte, anche se la casa e la via è la stessa. Questo ci traghetta su GR24 e poi sul tema della rivolta dei sindaci ad Enna sull'acqua e della richiesta della regione, il concorso della regione per nuovi rabdomanti in Sicilia, dopo il GR24.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus, la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
Focus Economia.
.18:08 di nuovo in diretta con la poco invidiabile classifica. Andiamo rapidi al primo posto.
And the winner is
Allora, ne abbiamo già parlato la scorsa settimana, l'acqua o la non acqua in Sicilia, ma con un nuovo risvolto. La cronaca e anche i nostri GR24 vi hanno già raccontato la protesta di 5 comuni della provincia di Enna, 1000 cittadini capitanati dai sindaci che sono entrati hanno occupato la diga Ancipa e bloccato la condotta per Caltanissetta. È una specie di mors tua vita mea, cioè loro lamentano, sono i comuni di Gagliano, Troina, Ceramini, così e Sperlinga, e dicono teniamoci l'acqua noi e non diamo la Caltanissetta, anche perché c'è il grande ospedale di Nicosia e l'Oasi di Troina, che è un centro privato specializzato nella cura dell'involuzione cerebrale. Dall'altra parte però i nisseni, che abita a Caltanissetta, riceve l'acqua da settimana una volta a settimana, e a San Cataldo serve addirittura un'autocertificazione per prelevare al massimo 100 litri a settimana. Poi c'è una ferramenta a Favara, in provincia di Agrigento, dove c'è un cartello che recita, non sto scherzando, qui si vende il rubacqua, la soluzione per la crisi idrica. Che cos'è il rubacqua? Beh, sono motorini aggiuntivi, autoclavi, che permettono di tirare acqua dentro la propria cisterna prima che arrivi a vicino. Peccato che è una specie di cerino. E a Palermo il razionamento si sta estendendo a 250.000 residenti. Nel corso dell'estate decine di arresti in Sicilia di persone beccate in flagranza di reato per contrabbando d'acqua, da Agrigento a Favara, da Porto Empedocle a Caribera, pescati a prelevare acqua da fiumi, torrenti, laghetti, pozzi, ma sembra il Sahel, sembra il Sahara vista così. E dove tra l'altro appunto ci sono i mezzi privati con cisterne da 8.000 litri che adesso costavano 50 euro, adesso ne costano 160. Ora, questo nonostante i 2 miliardi messi negli ultimi 17 anni dalle regioni per contrastare la siccità tra dighe, pozzi e reti di collegamento, 400 milioni li aveva messi in Musumeci nel 2018, ma evidentemente non è servito a nulla. Adesso Schifani ha già finanziato i 3 dissalatori di gel a Porto Empedocle che Trapani. Ma c'è una cosa su cui vorrei chiudere che è incredibile, perché qui ormai in Sicilia siamo al ricorso ufficializzato da parte della regione ai rabdomanti. La regione ha fatto un secondo bando e ha messo a disposizione 100 milioni di euro di fondi europei per la ricerca di nuove fonti idriche da parte dei privati, cioè col bastone da rabdomanti. E quindi quello che avrebbe dovuto fare teoricamente la regione. Sono arrivate già 3.000 richieste da parte di vari soggetti. Gli esercizi commerciali dell'entroterra ormai stanno già lavorando in questo modo per tenere aperti bar, panifici, macellerie, barbieri, parrucchieri. Ciascuno ha già in parte attivato la propria soluzione alternativa, nuovi recipienti o mezzi per rifornirsi dai silos comunali. E dicevo, 17 milioni e mezzo sono subito andati opzionati per la ricerca di piccoli pozzi a uso privato. Sono già stati realizzati in tutta l'isola 314 piccoli invasi, e sono i privati a pulire molte volte i fondi dei laghi dai detriti. E la cosa incredibile è che adesso si mettono in palio 100 milioni di euro e si chiede ai privati di andare a cercare, quindi agricoltori, dei tiravori, tecnici e privati cittadini, di andare a cercare nuovi pozzi. Quindi in bocca al lupo per i rabdomanti siciliani. E adesso parliamo di un tema non così leggero, ma usciamo dal poco invidiabile che sia. Allora sì, usciamo dalla poco invidiabile classifica per parlare di un tema che anch'esso non è granché allegro. Mi riferisco al futuro dell'automotive, uno potrebbe dire a saperlo, perché il settore industriale, abbiamo parlato molto anche della moda, delle difficoltà che ha la moda, ma se moda, tessile, abbigliamento possono essere legati più a un elemento di congiuntura, al rallentamento della domanda interna cinese Qui sull'automotive nessuno ormai parla più di crisi, tutti parlano di trasformazione radicale, di cambio strutturale, di un paradigma che è saltato e quindi diciamo di rivoluzione vera e propria. Vorrei parlarne con chi è soggetto attivo ma anche osservatore esterno, nel senso che chi produce gli pneumatici non ha in questo momento una crisi dettata dalla motorizzazione, ovviamente, anzi nelle macchine elettriche, nelle auto elettriche c'è anche un'opportunità per il mondo dei pneumatici. E quindi ringrazio per averci raggiunto in collegamento il vicepresidente esecutivo del gruppo Pirelli, Marco Tronchetti Provera. Buonasera.
Buonasera a lei. Buonasera.
Dunque, voi tra l'altro fate, poi vi arriveremo con 18 stabilimenti produttivi in 12 paesi e presenza commerciale in 160 paesi, 31.000 dipendenti. Il fatturato l'anno scorso è stato di circa 6 miliardi e 700 milioni, ma voi siete concentrati completamente sul settore tire, cioè pneumatici, sia per auto, moto e biciclette. La cosa interessante è che fate i 2/3 dei ricavi sulla fascia molto alta, quindi high value, quelli pneumatici da strada più grandi, più performanti, da 18 pollici in su, e 25% da pneumatici standard. Arriveremo alle novità anche per voi che comporta e sta comportando l'auto elettrica, però prima, dottor Tronchetti, le chiederei un giudizio sui timori, non timori, di deglobalizzazione, globalization, come l'ha chiamata l'Economist, e soprattutto dazi americani. C'è chi dice, guardate, i dazi saranno, per quello che riguarda l'Europa, l'ultima risposta, ma e soprattutto verranno usati come strumento, come minaccia, più che come atto concreto.
Sì, è questo è l'auspicio, che diciamo in concreto avvenga poco, però qualcosa avverrà. Non va dimenticato che l'amministrazione Trump, alla sua seconda esperienza, ha diciamo messo nei posti chiave persone con una precisa direzione, che è quella di negoziati molto, molto duri sui dazi. Quindi bisognerà negoziare, ma sapendo che sarà più complesso dell'altra volta.
Quindi lei dice magari non saranno così duri, ma qualcosa ci sarà, se ho ben capito.
Ci sarà, sì, sì, ci sarà, e sarà all'Europa, sarà al Messico, per quanto ne sappiamo, quindi all'ex NAFTA, negoziare, e bisognerà avere sempre merci di scambio, perché dobbiamo capire come trovare un punto di equilibrio che non crei danni all'industria europea soprattutto.
Ecco, senta, dottor Tronchetti, questo poi chiaramente lo vedremo, mi sembra comunque che nessuno escluda che vi sarà qualcosa, poi vediamo l'intensità, però in tutto questo c'è un tema nel tema, e cioè noi vediamo che sicuramente Trump sarà più duro, da quello che abbiamo capito, con la Cina, e col Messico l'ha già dichiarato, là dove ha una concorrenza diretta, vedremo con l'Europa. Nel frattempo però l'Europa stessa, beh, io non posso non notare, visto che siamo a fine della settimana, che qui abbiamo, nel momento in cui dovresti avere un'Europa che parla, non dico con una voce sola, ma almeno con una voce forte, hai due dei principali paesi, cioè Germania e Francia, che vanno in esercizio provvisorio di bilancio, una cosa che se l'avesse fatta l'Italia sarebbero stati i titoli dei giornali, cioè non presentano la finanziaria di una volta, perché in Francia c'è una crisi di governo e in Germania c'è un'altra crisi di governo, elezioni anticipate. E questa debolezza europea, resto ancora sul tema politico per qualche minuto, sembra quasi la tempesta perfetta, cioè da una parte hai Trump con tutta una squadra di governo molto poco in continuità con quelle precedenti, dall'altra parte hai un'Europa che non è mai sembrata così debole anche politicamente.
No, lei ha perfettamente ragione, il quadro è questo. In questo quadro, se vogliamo, l'Italia ha una posizione privilegiata, perché per la prima volta, credo, negli ultimi 50 anni il governo italiano è il più stabile fra i grandi paesi europei. Quindi l'Italia potrà giocare bene le sue carte, anche le relazioni dirette e personali del Presidente del Consiglio sono positive con l'amministrazione Trump, quindi l'auspicio per l'Italia è di riuscire ad avere un ruolo. Bisogna capire quanto l'Europa abbia la capacità di aggregarsi e di creare un nucleo attorno alla stabilità italiana, se vogliamo, per aprire i negoziati Europa-Stati Uniti. Poi Trump cercherà, l'amministrazione Trump cercherà di negoziare con ogni singolo paese, questo è il tema, e la Francia, e l'Italia e la Germania sono i più esposti perché hanno una bilancia dei pagamenti largamente positiva, molto di più la Germania di quanto non abbia l'Italia. Quindi bisognerà negoziare e cercare di mantenere un minimo di unità europea per avere una massa critica, mettendo anche il mercato europeo sul tavolo, che è di interesse anche per gli americani.
Allora, sto arrivando, diciamo, per cerchi concentrici, al tema poi dell'automotive, che mi interessa, ma chiaramente si inserisce in un contesto geopolitico. E su questo l'Europa, e qui vengo, iniziamo a stringere, oltre alla crisi politica, per quanto la crisi politica tedesca, per esempio, e anche quella francese, nascano da variabili economiche, non dimentichiamoci che la Francia ha dovuto, Barnier doveva fare passare una manovra finanziaria monstra da 60 miliardi di euro. E la Germania ha avuto la crisi di governo quando i liberali si sono opposti all'ipotesi di uscire dal freno a mano del deficit allo 0,35%, cioè di poter avere più spesa, cosa che ha detto anche la Bundesbank di Nagel l'altro ieri, confermata anche da Christine Lagarde, della BCE. Quindi la matrice di questa crisi non è stata solo politica, ma, non è stata solo economica, ma è stata anche economica. E qui vengo ai soldi, perché l'Europa nel frattempo, adesso vedremo cosa riuscirà a fare la Presidente von der Leyen con la sua vicecommissaria Ribeira, ma insomma la Ribeira ha detto noi andiamo avanti col 2035 auto solo elettrica, nessuna produzione dopo il 2035 di motore a quattro tempi. Mi scusi, io so che voi siete neutri perché anche le macchine elettriche avranno quattro ruote, però dal punto di vista dell'imprenditore forse a me è sfuggito, io non ho mai visto, continuo a dirlo, il piano di fattibilità, cioè qualunque impresa quando fa un investimento valuta i costi, il piano di fattibilità, il ritorno sull'investimento, il cosiddetto break even. Allora io non ho capito, ma magari lei l'ha visto, il piano di fattibilità su quanta energia avremo bisogno da qua al 2035 se tutte le macchine saranno plug-in, le colonnine dove le mettiamo, come produrremo questa energia. Io non sono contrario all'auto elettrica, figuratevi, ma voglio capire dove la produrremo, se col gas o come, e se saranno praticamente solo macchine cinesi, quindi distruggendo l'8% del PIL europeo, 10 milioni di lavoratori. Ma lei ha visto, che sicuramente ha informazioni più dettagliate delle mie, un piano, diciamo così, di fattibilità, di studio su questo?
No, lei non l'ha visto perché non esiste, cioè non l'ha visto nessuno. È stata una scelta ideologica guidata dai paesi nord europei, con un forte contributo della Germania, che ha avuto un governo da questo punto di vista pessimo, e qui ha trasferito sull'Europa questa spinta ideologica. Nessuno ha fatto i conti su quanto costa estrarre la silice o il litio piuttosto che il cobalto. Siamo davvero in una situazione di confusione totale, nessuno ha calcolato, come lei giustamente ha accennato, a qual è la fonte di energia attraverso la quale si alimenta tutta la rete, e nessuno ha calcolato quanto costa fare una rete di fornitura di energia elettrica per le vetture. Bisogna rifare da capo, bisogna partire dal tavolo bianco senza avere nessuna preferenza per una tecnologia o l'altra, ci vuole una neutralità tecnologica, lasciando poi alle singole scelte di sviluppo dei diversi paesi su come organizzare la loro produzione di energia e la loro filiera di produzione delle vetture. È chiaro che l'Europa deve fare i conti con la mancanza di materie prime strategiche, abbiamo parlato di cobalto, ma possiamo parlare di tutte le terre rare che servono per le batterie oppure anche le tecnologie digitali. Quindi noi siamo in una condizione di dover rifare i conti, usare le tecnologie che l'Europa ha e guardare all'insieme dell'industria automobilistica europea in competizione con Cina e Stati Uniti, perché no, qui si guarda alla diciamo, competizione interna in Europa, bisogna guardare a come rendere diciamo, economica la struttura e la filiera dell'automotive, ci vorranno anni, e ci vorrà anche una disponibilità di fondi. Quello che lei ha menzionato la decisione di Nagel della Bundesbank di usare maggiore flessibilità di bilancio, quindi maggiore debito, deve diventare una decisione europea, cioè bisogna mettere a disposizione attraverso strumenti finanziari europei denaro per rendere competitiva l'industria europea. Si può fare, ci vogliono anni, ma bisogna farlo insieme.
Sì, che era la ricetta di fondo del piano Draghi, cioè, però anche qui vedo la Germania molto, molto restia, molto netto suo giudizio, dottor Tronchetti Provera, cioè sul percorso all'auto elettrica bisogna ripartire da capo, se ben capito, cioè buttare via tutto questo progetto ideologico, il che non vuol dire, lo dico che mi sta scrivendo, lo spiego ogni volta, non vuol dire rinunciare all'auto elettrica, ma manco per nulla, anche perché l'Europa deve recuperare il tempo che ha perso sulla Cina grazie agli aiuti di Stato. Si tratta, se ho ben capito, di farlo, perché citavo prima, sono 10 milioni di occupati nel settore auto in Europa, l'8% del PIL, 200.000 solo in Italia.
L'Europa ha tecnologie che possono essere sviluppate sia relativamente alla stabilità del veicolo, cioè ci sono mille forme di aggregazione di software. Si sta andando verso i cosiddetti software based vehicle, dove la creatività, la tecnologia europea potrà diciamo diventare competitiva. Mm-hmm. Però bisogna fermare le bocce, come si suol dire, mettere i numeri sul tavolo, mettere al tavolo l'industria con le sue capacità tecnologiche e definire quale tipo di sostegno bisogna dare a protezione anche dei milioni di persone che nella filiera dell'automobile sono coinvolte.
Ecco, e qui vengo all'ultima domanda. Dal vostro punto di vista, però, che fate gli pneumatici, che cosa cambia? Nel senso che uno potrebbe dire, vabbè, conto la valutazione da imprenditore, chiaramente da manager che lei ha fatto, però l'auto elettrica ha tante cose diverse tranne le ruote, mi scusi la banalità, Tronchetti Provera. Quindi o anche voi avete dovuto modificare l'approccio o magari... Per voi rappresenta addirittura un'opportunità perché c'è più investimento in ricerca e sviluppo?
Ma guardi, per noi è un'opportunità partendo dal fatto che il pneumatico è l'unico punto di contatto fra il terreno e la vettura e la sicurezza parte dalla, diciamo, capacità di avere il miglior grip possibile in ogni condizione. In un'auto elettrica ha due caratteristiche fondamentali. Pesa di più perché ha le batterie che portano una vettura a pesare tra il 20 e il 30% in più di una con un motore a combustione interna. E i pneumatici devono essere però più leggeri per rotolare meglio e consumare meno energia, per ridurre il consumo di batteria. Quindi una prima sfida tecnologica è fare prodotti che sono più leggeri per sostenere una massa più pesante. Per di più l'accelerazione di una macchina elettrica è un multiplo dell'accelerazione di una a combustione interna perché lei ha a disposizione tutta la potenza in modo istantaneo e rischia di bruciare i pneumatici se lei schiaccia a fondo l'acceleratore, ha tutti i cavalli a disposizione subito. Quindi bisogna fare dei pneumatici che hanno un grip particolare, che non si bruciano e che durino magari malgrado questo consumo superiore che si ha con le auto elettriche. Questo per noi è stata un'opportunità perché laddove c'è tecnologia Pirelli eccelle, siamo riusciti a fare una linea di prodotti che hanno anche un brand speciale Elect, che sono fatti apposta per le macchine elettriche, dove appunto nell'alto di gamma noi guadagniamo quote proprio grazie alle tecnologie dei nostri pneumatici.
Ma guadagnate quote, avete dei margini più alti rispetto al pneumatico normale per l'auto, diciamo, con motore a quattro tempi?
Ma abbiamo la possibilità di avere un margine un po' superiore perché ci sono meno attori che hanno la stessa tecnologia. Quindi c'è proprio un filtro, ma è un po' come tutto l'alto di gamma in generale. Sono pochi gli attori in grado di consegnare tecnologie che permettono di sfruttare appieno in termini di sicurezza tutte le qualità di una vettura. Nell'elettrico ci sono in più i due elementi che ho detto prima, l'accelerazione e il peso. E su questo noi siamo i numeri uno al mondo.
No, questo era per dire, quando cercavo di tenere assieme tutto, che l'auto elettrica, come l'innovazione in generale, rappresenta sempre anche un'opportunità. Abbiamo appena sentito da Marco Tronchetti Provera che, per esempio, il gruppo Pirelli su questo anche dei margini e dei posizionamenti anche più alti rispetto all'auto tradizionale. Il punto è arrivare tenendo assieme il sistema e i lavoratori, nessuno è contrario appunto all'auto elettrica e all'innovazione, è arrivarci con un piano che non contrapponga, come invece sta avvenendo, la sostenibilità ambientale con quella sociale, cioè le emissioni di CO2 con i disoccupati e la cassa integrazione, perché sennò perdiamo tutti, anche perché poi giustamente l'operaio, il dipendente dice primum vivere, intanto dammi posto di lavoro, e quindi si blocca tutto il sistema o una contrapposizione elite masse che sarebbe un incubo vero e proprio. Grazie al vicepresidente esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera, grazie come sempre a Daniele Brunetti e Livia Caivano per l'assistenza in regia e in studio. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.